Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
Giovanni Boccaccio, il Decamerone. Una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Questa presentazione del Decamerone di Giovanni Boccaccio è stata suggerita da due associazioni che generosamente mi ospitano nelle loro attività, l'Arci di Rovigo naturalmente e la Dante Alighieri di Rovigo. Agli amici dell'una e dell'altra modestamente la dedico, sperando di poter ricostituire tutti insieme i racconti della consueta, onesta e convenevole pratica sociale dei nostri incontri. Comincia il libro chiamato Decameron, cognominato Principe Galeotto, nel quale si contengono 100 novelle in 10 di dette da 7 donne e da 3 giovani uomini. Questo è l'incipit, sono le parole iniziali che compaiono nei manoscritti e poi nelle edizioni a stampa del Decamerone di Giovanni Boccaccio. Le ricordo per richiamare l'attenzione sul grecismo particolare di Deca e Meron, cioè 10 giorni, e soprattutto su cognominato, cioè detto anche Principe Galeotto. Galeotto rimanda al ciclo dei racconti della Tavola Rotonda, è il nome del nobile cavaliere che fa da intermediario fra Lancillotto e Ginevra, e naturalmente all'episodio dell'inferno dantesco di Paolo e Francesca. Questi riferimenti li ricordo perché anticipano le intenzioni e il carattere dell'opera di essere utile, e in particolare alle donne, nelle loro situazioni e nelle pratiche amorose. Il libro prende forma a partire più o meno dopo il 48, l'anno in cui la peste, nel 1348 ovviamente, anno in cui la peste nera imperversava in tutta Europa, provocando nella sola Firenze la morte di decine di migliaia di persone, più di 100.000, dice, ma esagera, Boccaccio. Prende forma a partire da quel periodo e si completa, quantomeno in una primitiva versione, nel 1351. Primitiva versione perché Boccaccio ritornò ripetutamente negli anni a seguire sulle sue opere, quando ancora si dedicò a una produzione letteraria ed erudita molto diversa, appunto negli anni successivi. Boccaccio limò, corresse il suo testo, ne trasse copie da inviare agli amici, ovviamente in primo luogo Francesco Petrarca, e a personaggi importanti. La forma del libro, si è detto. Le novelle non sono presentate una dopo l'altra in forma scollegata, ma sono inserite in una struttura complessa e articolata. Certo, ogni novella è in sé conclusa, è un unicum definito, ma è connessa ad altre che sono affini per tema e modi di svolgimento. Tutto ciò che connette le novelle, appunto, diciamo una sorta di tessuto connettivo, è la cosiddetta cornice, cioè, così impropriamente dette, tutte le diverse parti in cui Boccaccio presenta e giustifica l'opera, introduce e poi conclude i 10 dì, fa commentare dai giovani rispettivi racconti e così via. Ma su questo dirò fra poco, perché questa parte del libro è essenziale per capire il senso dell'operazione letteraria del Boccaccio e il valore da lui attribuito a tutti questi racconti. 100 novelle sono tante, anche se c'è chi ne ha scritte ben di più. Boccaccio le ha scritte, ma, come ricorda poi nella sua conclusione, non le ha inventate lui in prima persona. Da dove allora gli sono arrivate? Boccaccio le recupera da varie fonti, da diversi filoni, e non solo letterari. In primo luogo favole e racconti dell'antichità classica, ellenistica, poi cicli di racconti e di romanzi cavallereschi, vedi la Tavola Rotonda, altri ancora, poi da tradizioni orientali, per esempio la tradizione di storie indiane, si ricordi il volgarizzamento del Libro dei Sette Savi, racconti arabi, poi da precedenti raccolte, vedi il Novellino per esempio, oppure da Exempla, da Fabliot e infine da memorie cittadine, fiorentine, toscane o di altre località, magari trasmesse anche solo oralmente. Prende forma, ho detto, il libro perché gli studiosi ci dicono che Boccaccio le novelle sicuramente le scrisse in parte prima, in parte anche durante e comunque, ovvio, dopo la peste. E raccogliendo tutte quelle storie, alcune delle quali presenti nelle opere giovanili e precedenti il Decamerone, da quei diversi grandi depositi che abbiamo ricordato, scegliendo quelle che più e meglio rispondevano alle sue esigenze di scrittore, individuò fra tutte queste certi tratti comuni, certi richiami o rimandi dalle una alle altre, accostamenti possibili. È così che poi le raggruppò per temi, situazioni e caratteristiche, e tutto ciò mentre definiva il disegno, appunto, di un'opera complessiva, non solo, per così dire, una semplice raccolta contenitore, ma anche un'opera come architettura d'insieme, in cui i singoli elementi si compongono, si integrano e acquistano un significato comune generale. Insomma, individuate certe linee tematiche, certi fulcri tematici, per esempio il tema della beffa nei suoi vari aspetti, o quello della prontezza e intelligenza nell'uscire da situazione pericolosa o scampare da gravi rischi, Boccaccio sistema, organizza, aggiunge novelle in funzione di completamento del disegno generale individuato, il quale disegno è affidato, si accennava, alla cornice. Intendiamo con questa il proemio, le introduzioni e le conclusioni delle varie giornate, in cui Boccaccio descrive le amene attività dei giovani e dei luoghi da essi frequentati, in particolare per esempio la Valle delle Donne nella sesta giornata, le rubriche che sintetizzano le novelle, i commenti e le reazioni della brigata dei giovani alle novelle stesse e al termine di ogni giornata, le ballate in forma di canzone con cui ogni giornata si conclude e la conclusione finale dell'autore al termine della decima giornata. Nel proemio Boccaccio si rivolge, ed è una scelta di straordinaria importanza, sia per il pubblico a cui destinare l'opera, sia per i riferimenti personali autobiografici. Sono cose ben insolite in un autore medievale. Si rivolge, dicevo, alle donne. Liberatosi dal fuoco amoroso che consumava la sua giovinezza, egli intende dare prova di gratitudine verso quanti in passato lo hanno consolato nei suoi dolori d'amore, e perciò scrive un libro la cui lettura possa confortare le donne costrette dalla società a tenere le amorose fiamme nascose e private di quelle distrazioni che sono invece ampiamente concesse agli uomini. Per riparare al peccato della fortuna che tiene le donne chiuse nelle loro case, il libro offre il racconto di 100 novelle o favole o parabole o storie in cui si vedranno piacevoli e aspri casi d'amore e altri fortunati avvenimenti, così nei tempi moderni avvenuti come negli antichi. Nella introduzione alla prima giornata, ricordato l'orrido cominciamento a cui è costretto, dice Boccaccio, egli descrive l'arrivo da Oriente della peste, i segnali ripugnanti della malattia e gli effetti micidiali dell'epidemia, le migliaia di morti in diverse forme. Racconta da testimone diretto oculare un episodio: due porci che, dopo aver rovistato e grufolato sugli abiti di un morto appestato, muoiono nel giro di poche ore. Le reazioni più varie e sconsiderate e lo stravolgimento dell'ordine civile e sociale, perfino dei rapporti familiari, la rottura delle usanze, delle convenienze, delle pratiche sociali, fino a quella del rito dei funerali e delle sepolture. In queste pagine di Boccaccio ci sono molte suggestioni dalla Historia Langobardorum di Paolo Diacono, dicono gli studiosi. Poi lo scrittore entra nel racconto vero e proprio. Mentre la città è in preda al caos sociale, 7 fanciulle e 3 giovani si incontrano nella chiesa di Santa Maria Novella. Boccaccio finge che si tratti di persone reali a cui attribuire nomi fittizi, non senza cagione, dice, che ne rivelano certe qualità. I nomi sono Pampinea, Filomena, Emilia, Fiammetta, Lauretta, Neifile, Elissa e Filostrato, Panfilo, Dioneo. Sono nomi, alcuni derivati da opere giovanili di Boccaccio precedenti a Decamerone, per esempio Pampinea, Emilia, Fiammetta, Filostrato, Panfilo, altri suggeriti dagli autori più cari a Boccaccio, Petrarca per Lauretta e Dante per Neifile dalla Vita Nuova. Pampinea propone alle altre di abbandonare la città e rifugiarsi nel contado, nelle proprietà di cui dispongono. A loro si aggiungono i tre giovani e con servitori e masserizie la compagnia si trasferisce in campagna, 2 miglia fuori Firenze, in un luogo dove sorge un palagio circondato da prati, giardini e altri luoghi ameni. Qui il gruppo organizza una vita di svaghi e di diletti fuori dai mali della città, decidendo di eleggere a turno fra i 10 una regina o un re che regoli la vita di ogni giornata. Eletta per prima, Pampinea propone, e gli altri condividono, che si passi il pomeriggio di ogni giornata al fresco in un verde prato raccontando ciascuno delle novelle. Così per 10 giorni ognuno racconta una novella. Solo il venerdì e il sabato si sospendono i racconti perché sono giorni dedicati l'uno alle pratiche religiose e l'altro alle cure igieniche delle donne. Ogni volta che il re o regina sceglie il tema delle novelle da narrare, a cui tutti si devono attenere, tranne Dioneo che è il più divertito, divertente e motteggiatore della compagnia, allora avvengono appunto i racconti delle novelle. In questo modo ecco che il racconto di questo mondo diventa la restaurazione di un ordine civile e sociale. La vita della brigata si afferma come coesistenza onesta, convenevole, per dirla col Boccaccio, immagine ideale di una rinnovata dimensione civile contrapposta allo sconvolgimento della città devastata dalla peste. L'introduzione alla quarta giornata, parliamo sempre della cornice, è importante per più motivi. Qui Boccaccio ci dice innanzitutto una cosa in qualche modo singolare, cioè che le sue novellette, scritte in fiorentin volgare, in prosa e senza titolo, in stilo umilissimo e rimesso quanto il più possono, ora che egli non è ancora giunto al terzo della sua fatica, sono oggetto di varie critiche. E dunque sappiamo che almeno in parte le novelle circolavano già prima della conclusione del libro, forse le prime 3 giornate, anche se molti studiosi dicono che è poco probabile. Comunque circolavano. E l'importanza di questa introduzione è data poi dalla difesa, diremmo punto per punto, che il Boccaccio oppone alle critiche diverse fatte, dice per invidia, alle sue novellette nonostante la loro umiltà. «Hanno detto che mi piacete troppo», dice alle donne, «che dovrei procurarmi il pane in altro modo, che non dovrei occuparmi di certe cose, data la mia età». Come risposta, Boccaccio racconta, lui in persona questa volta, una novella, anzi una parte di novella, quella detta delle papere, in cui, a farla corta, ma il racconto sarebbe vivo e interessante, un giovane salvatico, cioè vissuto selvaticamente, tenuto dal padre isolato dal mondo fino all'età di 18 anni, desidera una papera, cioè una giovane, nome papera col quale il padre aveva tentato di deviare l'attenzione del giovane, pur senza averne avuto prima alcuna conoscenza, e ciò per la naturale affezione dell'impulso amoroso. La natura. Citati Guido Cavalcanti, Dante e Cino da Pistoia, che hanno amato anche da vecchi, chi si dedica ad amare le donne, conclude, opera naturalmente. Noi che amiamo le donne naturalmente operiamo e alle leggi della natura voler contrastare troppo gran forze bisognano. È impossibile resistere a questo impulso naturale. Insomma, l'autore spiega, mentre ancora il libro è in corso d'opera, in quale orizzonte letterario, culturale, morale esso va collocato, quale ne è la vera natura, a quali intenti esso si rifà e dunque come va condotta la lettura perché esso possa essere utile. Nella conclusione poi Boccaccio articola ulteriormente la difesa, per esempio all'eventuale accusa di qualche lettrice di troppa licenza. Nego, dice, questo perché nessuna cosa è così disonesta che non si possa dire onestamente, con onesti vocaboli e non disdicevole, come a me pare convenevolmente avere bene fatto. E se certi motti e certe beffe li usano i predicatori, ho pensato bene di usarli pur di cacciare la malinconia delle donne, si giustifica Boccaccio. Certo, non sono argomenti da chiese o da scuole di filosofanti, ma da giardini, da luoghi di sollazzo, tra persone giovani, giovani sì, ma assennate e cortesi, dice Boccaccio, non pieghevoli per novelle. E le cose in sé possono essere intese in modo diverso, dipende dall'ascoltatore, da come si ascoltano questi racconti, queste novelle. E fa l'esempio del vino, che è ottima cosa, ma nocivo se uno ha la febbre. E così il fuoco, che è vitale per l'uomo, ma può distruggere intere città se è male usato. Niuna corrottamente intese mai sanamente parola, è la frase che sintetizza sentenziosamente questo ragionamento. E poi ciascuno può leggere quello che vuole, scegliendo quali novelle leggere e quali evitare. Se poi alcune sembrano troppo lunghe, dice Boccaccio, giustificando appieno il movimento della lettura, a chi per tempo passar legge, niuna cosa può essere lunga. Fatta poi una considerazione pungente sui frati che puzzano di caprino, Boccaccio chiude con una importante, moderna come spirito, conclusione. Le cose di questo mondo non hanno stabilità alcuna, ma sono sempre in mutamento. Ecco, da qui possiamo ora passare alla infinita varietà delle novelle, alla loro disposizione nelle giornate, ai personaggi che ne sono protagonisti, alle vicende raccontate e agli insegnamenti, alle lezioni che se ne possono trarre. Sì, perché nel chiamarle, abbiamo già detto, anche storie o favole o parabole, Boccaccio ha voluto affermare che tutti quei racconti, reali o no, inventati o realmente accaduti, sono comunque veri, come fin dall'antichità essi si sono mostrati per lunga tradizione veri, perché da essi si possono trarre esempi, lezioni, al di là della loro realtà storica. Boccaccio ha sempre ben presente il precetto oraziano dell'ars poetica, miscere utile dulci, cioè mescolare la cosa che giova moralmente a ciò che è dilettevole. Certo, ma qui in particolare usa il remiscere veris falsa, e cioè il mescolare cose false a cose vere. È una riflessione questa che potremmo ampliare indefinitamente. Ma veniamo ora alla ripartizione dei racconti. I temi delle 10 giornate sono così definiti. Nella prima e nella nona il tema è libero, ciascuno racconta quello che più gli aggrada. La seconda giornata parla di chi da difficoltà incontrate abbia poi trovato lieto fine. La terza di chi riesce a acquistare o a recuperare ciò che più gli sta a cuore grazie alla propria industria, la capacità di intraprendenza, di intelligenza. La quarta e la quinta giornata hanno per tema due modalità opposte di esperienze d'amore. Nella quarta, amori che hanno avuto infelice o tragiche conclusione. Nella quinta, amori di amanti che dopo sventurati eventi hanno avuto felice esito. La sesta riguarda casi di chi con leggiadro motto, cioè intelligenti battute e brevi trovate di discorso, ha evitato danni o almeno scorno. Settima e ottava sono incentrate su casi di beffe, nelle forme più disparate, dalle più immediate e dirette alle più complesse. La decima, infine, mostra personaggi che hanno saputo operare liberalmente o magnificamente in fatti d'amore o di altra natura. Questa suddivisione di temi, in realtà, non è esclusiva per i contenuti descritti, è più di tipo, diremmo, narratologico. Spesso, infatti, temi quali il rapporto amoroso più o meno contrastato, la beffa, il motto, l'imprevisto, eccetera, sono intrecciati in una singola novella. Le novelle narrano amori, avventure, beffe, peripezie, intrighi, motti di spirito, gesti magnanimi, azioni truffaldine. Sono storie volta a volta comiche, monitorie, cioè ammonitrici, tragiche, giocose, concrete e realistiche o fantastiche e inverosimili. Prevalgono le vicende d'amore, di vari tipi e modi di amore, ovviamente, presenti come tema erotico in circa 70 novelle su 100. Circa una trentina sono dedicate alla beffa, che è quindi un altro dei temi importanti. Un'altra ventina presentano motti di spirito e un'altra ventina ancora inscenano vari difetti e colpe di religiosi, dalla lussuria alla ipocrisia, alla avidità. Sono storie che hanno molti personaggi o anche pochi personaggi. e i personaggi sono re, cavalieri, dame, frati, mercanti, molti mercanti, monache, medici, donne del popolo, mariti e mogli, artigiani e popolani, giovani, molti giovani e vecchi, che agiscono nei più diversi ambienti, e gli ambienti vanno dalle corti alle città, al contado, per terra e per mare. Sono luoghi chiusi, luoghi aperti. Sono storie, per così dire, statiche in spazi limitati, o urbani o addirittura domestici, o sono storie in movimento che parlano di viaggi, peregrinazioni. Sono storie vicine nel tempo, moderne o più lontane o antiche. Sono storie che durano una sola notte o una giornata, o storie che durano anni. Storie, insomma, che rispecchiano nel loro insieme la varietà infinita del vivere degli uomini e delle donne, una vera e propria mappa delle cose del mondo, delle vicende umane, e appunto una grande commedia umana, umana, non divina. Boccaccio usa, si è detto, motivi letterari e esperienze vive, gli uni e le altre. Certo, fu per lui un ricchissimo teatro, in tal senso il suo periodo giovanile a Napoli, porto fra i più importanti del Mediterraneo, luogo di incontro di culture, merci, uomini. Programmaticamente, sperimentalmente, egli riscrive, cioè scrive e ricrea modelli, in tal senso, che poi faranno da esempio, sappiamo, insuperato per secoli. E nel grande teatro del mondo gli uomini si trovano alle prese con le grandi forze che determinano le vicende umane, che governano il mondo, e possono sia assecondare sia ostacolare o impedire l'esito desiderato delle loro azioni, dei loro desideri. Innanzitutto queste forze sono le due ministre del mondo, la fortuna e la natura. Fortuna ora intesa, diversamente da Dante, come un complesso di fattori instabili, precari, da saper controllare se non gestire, aderendo alla realtà delle cose come sono, trovandosi gli uomini, tutti, nelle condizioni di fallibilità e incertezza descritte in tanti modi. E la natura, intesa variamente da temperamento carattere individuale fino a principio forza generale degli individui, quasi istinto animale connaturato, vedi l'esempio della novella delle papore citata, e forza la natura a cui è vano volere opporsi, abbiamo detto, ma da considerare e affrontare nel modo più opportuno per poterne trarre vantaggio. Tutti i personaggi lottano per conseguire i loro scopi, che sono scopi terreni. La vita è sempre in qualche modo, a tutti i livelli, una forma di lotta il cui esito può essere felice oppure infelice. Ecco perché occorrono strumenti adatti, che in qualche modo, all'ingrosso, possiamo condensare nel concetto della virtù. Una virtù tutta umana, tutta terrena, un ventaglio di doti e qualità acquisite o innate, sempre comunque da azionare, per dir così, con sapienza, che vanno dalla pratica effettuale, concreta, industria, vedi le giornate che ne parlano, fino al superiore livello di valori, di cortesia e di magnanimità. Sono valori, doti, che possono essere presenti e soprattutto devono essere coltivati in ogni tipo di uomini, senza differenze sociali. Vedi per esempio Cisti, fornaio, che risolve una sua situazione con una battuta felice. Queste doti di virtù, peraltro, non possono manifestarsi se non per bocca dei personaggi, attraverso i loro gesti naturalmente, ma soprattutto attraverso le loro parole. Solo i ben parlanti possono, avendola acquisita, manifestarla, la virtù. Dal semplice motto, che nella sua brevità puntuale, efficace, esprime l'intelligenza del parlante, fino all'elaborato, argomentato, logico discorso che compare in bocca a personaggi nobili, uomini o donne. Vedremo la Madonna Filippa. Il saper parlare bene e naturalmente ancor più il saper raccontare è uno dei valori essenziali degli esseri umani. Capitale l'importanza della novella prima della sesta giornata con Madonna Oretta. Potremmo esemplificare, quasi a piacere, certi motivi ricorrenti, quali la polemica anti-ecclesiastica, se ne trovano molti esempi e li vedremo, il comportamento mondano di cortesia, esempio, altra novella che leggeremo di Federico degli Alberighi, la parola e il gesto associati alla beffa, il motivo tema del viaggio, qui nel Decamerone ce n'è un ricchissimo repertorio, le figure sociali delle donne, i rapporti parentali, familiari e così via. Manca un tema che in Dante è fondamentale, la politica. Solo cenni di contorno, per esempio alle crociate o alla situazione caratterizzazione di re o principi. Boccaccio vive qualche decennio dopo e in una condizione personale tutta diversa, una realtà ben diversa da quella di Dante. C'è invece un aspetto che in Boccaccio è fondamentale, non solo come atteggiamento e strumento espressivo sul piano descrittivo, stilistico, ma più in profondità come visione e consapevolezza dei limiti e debolezze umani, l'ironia, che è, sappiamo, assente nella personalità poetica, direi culturale, di Dante, come il tratto malizioso che invece caratterizza l'ironia boccacciana, lo vedremo all'inizio nella novella di Caterina dell'Usignolo. Il cristianesimo di Boccaccio non è più quello di Dante. Il mondo rappresentato è solo e in tutti i sensi un mondo terreno. La stessa concezione etica è cambiata e per esempio la teoria dell'amore cortese ora diventa una morale pratica. Eros come spinta impulso di tutti è sempre presente. L'amore per la donna è sempre espresso nel desiderio erotico. Per fare un altro esempio, nel Decamerone i vizi sono biasimati, certo, ma prima ancora, anzi ben più che come colpe da dannare in eterno, come colpe che offuscano o intralciano le qualità migliori dell'uomo, l'ipocrisia, l'avarizia, la rozzezza. Ecco, la infinita varietas morum, varietà molteplicità di costumi, modi d'essere degli uomini, così come viene raccontata dalle novelle o storie o parabole con gli esempi di comportamenti rappresentati, tenendo conto delle varie argomentazioni della cosiddetta cornice a cui abbiamo accennato, che in qualche modo orientano la lettura, ci mostrano il sistema di valori del mondo descritto nel Decameron, cioè la natura regolativa del mondo, la razionalità, i moventi naturali come eros dell'agire umano, la cortesia, l'intelligenza, la magnanimità, la capacità di ben parlare, tutti contrapposti per esempio a ipocrisia, avarizia, stupidità, rozzezza. Sono i valori che regolano ordinatamente il mondo, lo rifondano sulle rovine del mondo devastato e degradato e ne permettono una vita collettiva ben parlata, diciamo così, fatta di dialogo ben ispirato e onestamente, come la Brigata dei Giovani, appunto ordinato. È questa la moralità di Boccaccio, quella moralità che permette di guardare il mondo e le cose per quello che sono, al fine di trovare una condotta civile, rispettosa di ciò che di più nobile c'è nell'umano. Incoronato come esempio sommo di prosa dal Bembo, pochi anni dopo il Decamerone, nel clima controriformistico, sarà sottoposto allo scempio moralistico dei rifacimenti, famoso per esempio quello del Salviati. Ma bisogna che ricordiamo noi polesani il Decamerone riformato da Luigi Grotto, il cieco d'Adria, che fu forse uno dei peggiori. Al di là delle condanne, della famigerata nomea di autore sconcio o sceno, con l'idea giunta fino a noi nella traccia del vocabolo boccaccesco, Boccaccio resta per secoli comunque la figura del padre della nostra prosa, la cui prosa è raffinata, con larghi e complessi periodi, ampi e modulati, che seguono le sfumature della realtà. È una prosa costruita con grande sapienza compositiva, tutt'altro che sillogistica, a dire il vero, e che sa passare da livelli alti, oratori, patetici, eroici, a livelli bassi, comici, grotteschi, con uso di linguaggi vernacolari e con elementi espressionistici anche nelle componenti volgari. Vittore Branca ha scritto che Boccaccio volle rappresentare la misura che l'uomo dà delle sue capacità di bene e male e lo raffigurò sia nella riprensione dei vizi che nella esaltazione delle virtù. La sua rappresentazione della realtà umana offre un valore universale. Il Decamerone si impose come il capolavoro, anzi la summa della narrativa occidentale. Per finire, vorrei sfruttare uno spunto che è offerto dalla novella che ha come protagonista Guido Cavalcanti, insieme con un'osservazione di Italo Calvino su questa novella. Il gesto di Guido, che di un balzo salta al di là delle arche come esempio di leggerezza, che è sì fisica ma anche intellettuale, di pensiero, frutto di sapiente conoscenza delle cose, del mondo, della loro gravità e grossezza e della capacità di oltrepassarne il peso, ecco, lo immagino come l'agile, intelligente, leggera capacità del Decamerone di scavalcare anche oggi e penso domani, la gravità di un mondo e di uomini, ieri o oggi, loro sì, volgari e grossi.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu. A cura di Walter Sigolo.